4. La guarigione è possibile. Ci sono cinque tappe necessarie per la guarigione. La persona deve rinunciare alla relazione, si deve pregare per la separazione dei loro spiriti, si deve pregare per la guarigione delle radici velenose della loro gioventù che hanno condotto fin lì la coppia. Bisogna favorire la guarigione all'interno del corpo di Cristo e all'interno della famiglia. Deve esserci una restituzione. Ma c'è un grosso ostacolo alla guarigione. Primo, il problema all'inizio. Il potere dell'adulterio spirituale deriva dall'autoillusione che lui o lei ha finalmente trovato la realizzazione del suo sogno, dello sposo ideale. Ovviamente non c'è nessuno che può incarnare un tale sogno, ma è sedotto, crede di averlo trovato. Ecco la sua illusione. Si dice guarigione possibile perché la guarigione non viene sempre. A volte il richiedente si è così ingannato, accecato, che non è più in grado di ricevere la saggezza. Può darsi che il richiedente sia abbastanza umile, che non si sia ancora troppo autoilluso o che sia sempre capace di riconoscere la forza delle motivazioni profonde nascoste. Ma se la sua relazione matrimoniale è diventata così dolorosa che vuole rompere, consapevolmente o inconsciamente, solo una forte determinazione a non ferire il Signore può trattenerlo. Deve perseverare sulla croce abbastanza a lungo perché la sua coppia possa guarire completamente. Purtroppo, nel momento in cui qualcuno viene per il ministero, in questo caso, è così pieno di illusione sulla vera natura della sua situazione che di solito non è in grado di ascoltare il buon senso. La sua illusione, la menzogna che crede, è la seguente: non posso vivere senza questa donna. In realtà è proprio il contrario. Non può vivere a causa di questa donna. Deve separarsi definitivamente dalla sua amante e non vederla più. E questo le sue emozioni non glielo permettono. Ed è qui che la guarigione blocca. Ogni uomo o donna ha accumulato in gioventù simboli della donna o dell'uomo ideale, un sogno nutrito di film, romanzi, storie di eroi e eroine, immagini fatte di fantasie, capricci e proiezioni. Ognuno cerca inconsciamente per tutta la vita quella persona sognata. Si rende ben conto, dopo il suo matrimonio, che il suo coniuge non è quella persona sognata. Quasi tutto il potere di adulterio spirituale viene da questa illusione che lui o lei ha finalmente trovato la realizzazione del suo sogno. Evidentemente non c'è nessuno che possa incarnare un tale sogno, ma è sedotto, crede di averlo trovato. Ecco la sua illusione. Se non rinuncia, rovinerà la sua vita, la sua famiglia, il suo ministero e forse anche la sua vita eterna. La cosa migliore che i suoi amici possono fare, se ha respinto i loro avvertimenti, è di condurre una lotta spirituale per lui, legando le forze del male che lo accecano e piantando la croce di Cristo tra le sue colpe e lui. Il coniuge tradito deve lottare per salvare il suo matrimonio. Ancora e ancora. Di sicuro non è il primo responsabile dell'infedeltà del proprio coniuge, ma deve esaminarsi per trovare le lacune che hanno permesso alla situazione di deteriorarsi così. Chiedi la preghiera per sradicare ogni radice cattiva. Non tenere il broncio e non cercare il litigio con la tua sposa. Non dargli nessuna scusa per non tornare. Che il tuo turbamento sia l'occasione per avvicinarti al Signore affinché ti renda più dolce e attraente esattamente il tipo di coniuge che invita al riposo e alla guarigione in casa. Secondo, rinunciare al rapporto. La vittoria, in questo caso, è nella fuga. Devono tagliarsi l'uno dall'altro e rinunciare completamente a questa relazione. Altrimenti non riusciranno a superare l'attrazione che hanno l'uno per l'altra. È un peccato che bisogna odiare a causa del male che fa ai nostri cari. Giobbe 31:1 dice: avevo stretto con gli occhi un patto di non fissare neppure una vergine. La mia prima lezione di guarigione è questa: coloro che sono caduti in una relazione di adulterio spirituale, anche se non c'è stato adulterio fisico, devono staccarsi l'uno dall'altro totalmente nel Signore. devono separarsi l'uno dall'altro e rinunciare completamente a questa relazione. Devono dirsi pronti a non vedersi mai più. Se sono della stessa famiglia, ad esempio il coniuge di suo fratello o di sua sorella, o se lavorano nello stesso luogo, o se sono membri dello stesso gruppo di preghiera, può essere impossibile mettere una distanza fisica sufficiente tra di loro. Se è così, le persone coinvolte devono praticare vigorosamente la disciplina del distacco emotivo, altrimenti non riusciranno mai a superare l'attrazione che hanno l'una per l'altra. La possibilità di illusione è grande. Le forze inconsce in gioco sono così potenti che nessuno può permettersi di giocare con un tale fuoco. Non ci sono guerrieri impavidi in questa lotta, solo disertori vivi. La vittoria è nella fuga. Infatti, non appena una persona ha camminato sul terreno sacro del cuore dell'altro, sono stati tracciati dei cammini in essi che conducono irresistibilmente all'intimità scorretta e a desideri fisici che cercano avidamente o abilmente di esprimersi. L'adulterio spirituale è così insidioso che non lo si percepisce come peccato. È una trappola in cui si è caduti. Ci siamo lasciati ingannare da qualcosa che a prima vista sembrava buono. È buona cosa poter intrattenere relazioni profonde con gli altri, soprattutto se ci si rende conto che queste persone hanno un grande spessore morale. Queste relazioni agiscono come un tonico per la nostra anima. La stima degli altri consolida il nostro io, ma bisogna smettere di pensare a se stessi e considerare la doppiezza dell'adulterio spirituale. Bisogna guardare al danno che questo fa al nostro coniuge e sentire la sua solitudine, la sua desolazione, il suo sentirsi tradito. È un peccato che bisogna odiare a causa del male che fa ai nostri cari. 3. Pregare per spezzare i legami di anima. Con l'autorità che Cristo Gesù ti ha dato, devi separare alcune attitudini dell'anima l'uno dall'altro. La seconda lezione di guarigione è pregare per la separazione delle loro anime. Devono essere separati l'uno dall'altro, altrimenti sarà come se una calamita potente e invisibile attirasse i loro pensieri e i sentimenti l'uno verso l'altro. A questo riguardo, consiglio di vedere la scheda di preghiera di liberazione dai legami umani malsani. 4. Guarire le cattive radici che hanno portato la coppia a questo punto. Le radici velenose sono numerose e tutte devono essere portate alla morte sulla croce. Poi la vita del risorto deve fluire abbondantemente in ciascuno di loro. Il responsabile deve perseverare fino a quando non abbia imparato a restituire alla moglie il posto che gli spetta, cioè quello di custode dei suoi sentimenti e di colei che può rafforzare il suo cuore. La terza lezione di guarigione è la seguente. Pregare per la guarigione della coppia. Come spiegare che i due coniugi sono arrivati a questo punto? Come hanno potuto permettere o collaborare inconsciamente il deterioramento del rapporto coniugale? Com'è possibile che uno dei due sia andato in cerca di comunione e intimità altrove piuttosto che nella propria relazione coniugale? La tendenza all'adulterio spirituale in qualcuno è un segno certo che ha delle cattive radici in lui rispetto a suo padre e a sua madre. Nella preghiera bisogna trovare e guarire le seguenti ferite. Primo, ogni bisogno di essere padre o madre, ogni desiderio che gli altri abbiano bisogno di te e tutto ciò che attira gli altri a te in questi ruoli. Secondo, tutto ciò che in te cerca di attirare l'attenzione degli altri, perché ti trovino bello, forte, saggio, intelligente e attraente. Terzo, qualsiasi bisogno di insudiciare, eccitare o attirare l'attenzione del sesso opposto. Quarto, tutto ciò che attrae le persone del sesso opposto a te. Quinto, odio inconscio del sesso opposto che vuole attirarli a te in modo da poterli respingere meglio e frustrarli. Sesto, i modi per vendicarti del tuo coniuge dando ad altri ciò che gli appartiene. Settimo, ogni bisogno di fuggire di casa per trovare altrove conforto, sicurezza e sostegno. Ottavo, i ricordi dolorosi della vita con tua madre, abitudini di fuga, aspettative e giudizi derivanti da radici velenose, per esempio aspettarsi che la donna o l'uomo della propria vita sia una delusione. È necessario perseverare fino a quando non abbia imparato a dare a sua moglie o suo marito il posto che gli spetta, cioè quello di custode dei suoi sentimenti e di colui o colei che ristora il suo cuore. Nono, una privazione d'affetto, l'abuso di genitori critici e offensivi, l'incapacità dei genitori di apprezzare i talenti e di incoraggiare il bambino, un cuore di pietra e i giuramenti interiori per non essere vulnerabile, eccetera. Un giuramento interiore frequente negli uomini è di non dire i suoi segreti a una donna. I ragazzi fanno questo giuramento per sfuggire al controllo soffocante della loro madre, che non dimentica nulla e li accusa sempre per controllarli meglio, facendoli sentire in colpa. Decimo, un coniuge che idolatra l'altro o l'altra. Alcune mogli si attaccano troppo al loro coniuge e vogliono ottenere da lui ciò che Dio solo può dare loro, la felicità. Questa è idolatria. Il marito è bloccato. La sua identità come sposo è parassitata dalla confusione e diventa incapace di esprimere il suo amore per la sua sposa. Bisogna evangelizzare il cuore di questa donna. Bisogna invitare il padre a venire a riempire di amore il cuore della sposa e immergerla nel suo amore. Tu potrai essere quel canale. L'idolatria è alla base di molti peccati. Se rubi, hai dato più valore all'oggetto ambito che a Dio. Se commetti adulterio, hai desiderato questa donna più di Dio. Se non vai a messa la domenica, hai dato più importanza a quello che hai scelto di fare che alla tua obbedienza a Dio. Tagliare il prato, trattare un affare, pagarti un piacere, fare una riparazione, la pigrizia, eccetera. Se non paghi la decima, il tuo Dio è Mammona. Dice Matteo 6,24. Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e i soldi. Quando respingi costantemente i tuoi figli perché interrompono il tuo programma in televisione, rendi culto alla tua televisione piuttosto che a Dio. La forma più comune di idolatria per la quale pregheremo si trova nel matrimonio. Se uno dei coniugi è stato trascurato, respinto o abusato quando era bambino, installando in lui l'insicurezza, è probabile che si attaccherà in modo esagerato al suo coniuge. C'è in ognuno di noi un vuoto che solo Dio può riempire. Se non lo riempiamo con Gesù, cercheremo senza successo di riempirlo inconsciamente con qualcuno o qualcosa, con gli amici, i nostri figli, lo sport, gli affari, gli hobby, eccetera. Alcuni si aspettano sempre di più dal loro coniuge, molto di più di quello che può dare loro. Questa è idolatria. Non c'è nessuno che può prendere il posto che solo Dio può e vuole occupare. Il coniuge sente il peso dell'esigenza dell'altro e la sua mente ne è ferita, da cui l'ansia e la frustrazione in entrambi e la tensione nel matrimonio. Uno sposo ama sua moglie, ha sempre voluto essere desiderato, ma non arriva a rallegrarsi e ad amare sua moglie come vorrebbe. Sua moglie si è affezionata a lui e gli chiede ciò che solo Dio può dargli, la felicità. Egli è bloccato. La sua mente percepisce l'idolatria e la rifiuta con ragione. La libertà del marito di esprimere il suo amore e di affermare la sua identità di marito è compromessa dalla confusione e diventa incapace. Dunque, il marito deve dire a sua moglie: «Mi chiedi di darti ciò che solo Dio può darti». Un coniuge vede l'altro come suo padre o come sua madre. Spesso uno sposo, per il quale la madre non ha saputo dare affetto e fiducia in lui, idolatra sua moglie. Peggio ancora, la considera come sua madre. Una figlia rifiutata e trascurata tende invece a considerare suo marito come suo padre. In questo caso lo sposo deve dire alla moglie: «Non sono tuo padre, bisogna guarire la radice cattiva». La guarigione includerà anche l'evangelizzazione del suo cuore per riempire il vuoto che solo Dio può riempire. Il suo spirito cerca la realizzazione e, non trovandola, nutre il risentimento che si manifesta attraverso meccanismi di difesa e di aggressività. Questi bisogna portarli alla croce per farli morire. Ma solo un'immersione piena nell'amore del Padre può riempire questo vuoto e guarire lo spirito del bambino ferito. Questo è vero per la guarigione. Invita dunque il Padre a venire a riempirgli il cuore. In secondo luogo, mantienilo nel suo amore attraverso il tuo amore, fino a quando non possa credere e sentire la sua pienezza nel suo cuore, indipendentemente da te. Altro punto, la sposa trasferisce inconsciamente al Signore ciò che appartiene solo al suo sposo. Quando il cuore della moglie è deragliato, tale confusione può stabilirsi. Lo sposo sente l'adulterio e può reagire con violenza. Come può entrare in competizione con un tale rivale? Alcuni mariti addirittura lasciano la chiesa arrabbiati. I coniugi di Sandford hanno pregato con diverse donne così deluse dal loro rapporto coniugale che degli spiriti seduttori, gli incubi, le hanno convinte che il Signore è il loro sposo e che quindi possono unirsi sessualmente con lui. Questi spiriti le hanno completamente sedotte al punto che esse fanno l'esperienza di rapporti sessuali che possono arrivare fino all'orgasmo. L'adulterio spirituale è forse il peccato più comune nel rinnovamento carismatico. Alcune donne trovano nel loro gruppo di preghiera la sicurezza che avrebbero dovuto trovare presso il loro coniuge. Il responsabile di un gruppo di preghiera, che normalmente fa da padre per tutto il gruppo, può discernere la confusione delle relazioni e dei sentimenti quando le donne si attaccano a lui, inconsciamente o consapevolmente con colpa. Una volta risolta la questione dei vecchi risentimenti, il posto vuoto deve essere riempito d'amore. Dopo, l'orante può affrontare le frustrazioni e i blocchi attuali in ogni partner. L'orante deve poi istruirli nell'arte di aprirsi veramente per incontrare l'altro. Non devono più vedersi come antagonisti, ma come alleati, come partner che, mano nella mano, combattono insieme i blocchi che li separano e che sono propri di ciascuno. Quinto, la guarigione del corpo di Cristo è all'interno della famiglia. La guarigione ricade su tutta la famiglia e la comunità locale a cui essi appartengono. Le decisioni da prendere in modo adeguato non devono essere prese da una sola persona. Ci sono troppe variabili per affrontarle qui. Le persone con autorità decideranno come procedere. Nei casi in cui l'adulterio sessuale è rimasto sconosciuto, per i responsabili si tratta soltanto di parlarne in privato con coloro che sono interessati. Nei casi invece in cui la cosa è ampiamente conosciuta, una confessione pubblica può portare la guarigione alla comunità. Sesto, la riparazione. La riparazione è un atto necessario per ricostruire il rapporto tra cuori innamorati. La riparazione si fa con il coniuge tradito che con la famiglia e con la propria comunità. Esodo 22:2-3 dice: Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l'indennizzo. Il ladro dovrà dare l'indennizzo e restituirà il doppio. Alla sua conversione, Zaccheo disse: Se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù approvò questa restituzione dicendo: Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Luca 19:8-9. Se il mio vicino prende in prestito il mio tosaerba e lo rompe, e poi me lo restituisce senza averlo fatto riparare, la nostra relazione diventerà tesa. Se me ne compra invece uno nuovo, il mio cuore si spalancherà e la nostra amicizia sarà cementata. Un marito caduto e rialzato ha il dovere di stabilire una serie di atti, piccoli ma teneri, al fine di conquistare il cuore di sua moglie, affinché si fidi di nuovo di lui. Lo stesso principio si applica anche a una moglie caduta. Possono anche sceglierli insieme per favorire meglio la guarigione e la ricostruzione del loro rapporto. Ovviamente bisogna evitare sia ciò che potrebbe essere preso per vendetta, sia ciò che sarebbe troppo facile. I responsabili delle loro comunità darebbero prova di grande saggezza se potessero offrire dei suggerimenti. La riparazione deve essere abbastanza severa da servire da lezione a chi è colpevole e da rassicurare e ricostruire la fiducia dei membri della famiglia. La riparazione deve essere fatta anche nella comunità in cui l'adulterio si è verificato. I responsabili possono assegnare al pentito compiti umili per un certo tempo presso i carcerati, per esempio, o gli alcolisti. I responsabili dovranno designare qualcuno che sovrintenda questi servizi di riparazione e che si accerti che essi siano fatti in uno spirito buono.